E per capire questa maniera in cui Giovanni, avete sentito con quale insistenza, la maniera con cui traduce le ultime volontà di Gesù, il testamento di Gesù, con questo ripetersi quasi ossessivo, rimanete in me, rimanete in me. Per capire questo noi dovremmo capire cosa c'è in quel posto lì dove ci viene detto di rimanere, ma siccome noi non lo sappiamo, che ne sappiamo noi cosa c'è presso Dio? E però si può cominciare ad addentrarsi, perché noi capiamo le cose di Dio a partire dalle nostre. Lui viceversa capisce le nostre a partire dalle sue, ma noi da noi. E per cominciare a capire cosa vuol dire quando uno ti dice rimani, no. Bisogna rendersi conto di quanto sia importante per noi il desiderio della casa, del rimanere, no? Cioè noi siamo fatti in queste due maniere, andare e rimanere. Cioè l'uomo va, incessantemente va, briga, cerca, percorre, ma lo fa sempre per trovare, e poi magari non ce la fa, ma per trovare casa, per poter stare nella pace e nella sicurezza, come nelle braccia della madre. C'è un salmo che dice benissimo quello che succede agli uomini che dopo aver vissuto tutta la vita, alla fine quando muoiono chiamano la mamma, no? Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non vado in cerca di cose grandi, sono tranquillo e sereno come un bambino svezzato in braccio a sua madre. Han voglia di dire i freudiani che questo è incesto, però noi continuiamo a sognare di arrivare nelle braccia di qualcuno, se no saremmo persi, avremmo fallito l'obiettivo, no? E credo è proprio conoscendo questo profondo del cuore dell'uomo, che è inquieto fino a che non riposa, il grande tema antropologico del riposo come il culmine della vita dell'uomo, il riposo, è conoscendo questo profondo del cuore dell'uomo che il Vangelo ci rassicura continuando a ripetere rimanete, rimanete, dove? Rimanete nel mio amore. E ritorna il tema che leggevamo nel Vangelo di domenica scorsa, io sono la vite, voi tralci, restate attaccati alla vite, restate in Cristo, no? Se voi accogliete la mia parola, avete già raggiunto la dimora, come io sono nel Padre, voi siete in me, avete raggiunto il luogo del riposo, il santuario, si capisce questa altissima teologia biblica ebraica, no? Il santuario o il riposo di Dio da cui tutto viene, e quindi il comandamento del riposo nel sabato, il sabato, non tanto la chiesa edificio, ma il sabato come santuario di Dio nel mondo, come il luogo che custodisce la santità di Dio, il riposo di Dio. Ecco, se voi accogliete la mia parola, siete già nel riposo di Dio, nel suo santuario. E difatti, cosa voglia dire rimanere nel suo amore, lo spiega la seconda lettura, in questo sta l'amore, non noi siamo stati ad amare per primi Dio, ma Lui ci ha amati e ha mandato suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Cioè l'amore non anzitutto come una possibilità nostra, come una ricerca nostra, come nostro desiderio, come Eros, anche se noi ci andiamo con quello, ci andiamo con la nostra capacità di amare. Ma l'amore come un dono che viene dall'alto, come agape, che avvolge la nostra vita come una casa, come un santuario. E la nostra casa sono, diceva Teresina, sono le braccia di Dio. Noi siamo nelle braccia di Dio. Questo è l'essere a casa. E però, guardate, la raccomandazione di Gesù è come se rivolgesse a bambini che dice ci sono qui le braccia, io ti tengo in braccio, però non devi scappar via, rimanete, è all'imperativo, no? Perché si può sempre scappare da questa casa, lo sappiamo, si può lasciare il posto, si può uscire dall'amore. Cioè l'amore va accolto o scelto continuamente, non è mai dato una volta per tutte. È come potremmo tradurre così, c'è una maniera di vivere che è stare in casa, nelle braccia di Dio. C'è una maniera di vivere che è rimanere nell'amore di Dio. E c'è una maniera di vivere e di fare che ci stacca dall'amore di Dio. E allora l'interesse della domanda. Qual è il modo allora di vivere che ci fa rimanere nell'amore di Dio? Osservate i miei comandamenti. Cioè, osservare i comandamenti. O più radicalmente, come dice Giovanni, e più profondamente, custodire la parola in noi. Però prendiamolo in questa dicitura più comprensibile per noi. Come si fa a stare nelle braccia di Dio? Beh, far bene il mestiere dell'uomo, seguire le regole che presiedono all'essere uomini. Per esempio, se volete che vi riassuma i 10 comandamenti, il timore di Dio. Per esempio la riconoscenza al padre e alla madre. Per esempio il rifiuto dell'omicidio e di ogni forma di violenza. Per esempio il rispetto della santità del corpo. Per esempio l'uso umano della parola. Per esempio il buon uso delle cose. E poi ascoltando tutti gli insegnamenti buoni della famiglia, della società, dalla parte buona della società, di tante persone brave, poi gli insegnamenti della Chiesa, quelli buoni, seguite i comandamenti, appunto, se volete stare nel santuario di Dio. E però guarda, è tutto il senso della scrittura, no? Tutti i comandamenti, che sono al plurale, diventano un comandamento. Avete sentito il testo? Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Quindi tutti i comandamenti, i molti comandamenti, ciascuno alla sua maniera, dicono questo comandamento unico. E così l'amore con il quale dimoriamo in Cristo esiste solo attraverso il nostro reciproco amore. L'amore umano, quello coniugale, con il quale cerchiamo di dar vita alla coppia e al matrimonio, quello paterno, materno, con il quale impariamo a far da papà e mamma delle creature, i nostri figli, no? L'amore con il quale impariamo a diventare uomini facendo bene i figli a nostra volta. L'amore fraterno col quale ci addestriamo con i fratelli a diventare amici di tutti gli uomini. L'amore tra i soci, l'amore sociale, politico appunto, che ci aiuta a riconoscere l'umanità in tutti e soprattutto l'amore del povero che ci insegna a riconoscere l'umanità in chi sembra averne poca. L'amore al lontano, addirittura al nemico, che ci fa conoscere un umano che non finisce mai, che non ha confini. Ecco. Tutte queste forme dell'amore dell'altro, dell'amore reciproco, dell'amore tra noi, se sono vere, sono rimanere in Dio. Diremmo, ogni amore umano, se è veramente umano, è divino. Questo è il testamento di Gesù, questa è la rivelazione, appunto. Ogni amore autentico è da Dio. Perché Dio è fonte, ogni amore viene da Dio e ogni amore va a Dio. Quando noi amiamo davvero è Dio che è amato. Come a dire che l'amore di Dio passa attraverso le sue opere e al culmine attraverso l'amore di quell'opera che ricapitola tutte le opere di Dio che è l'uomo. E questo spiega perché alla fine ci sentiremo dire, ogni uomo si sentirà dire ogni volta che voi avete amato, è me che avete amato, avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero prigioniero, ero straniero, no? E tutto quello che avete fatto, anche uno solo di questi piccoli, appunto, no? E allora proviamo ad andare avanti, in questo testamento di Gesù. Ma cosa vuol dire amare? Perché noi lo sappiamo quanto sia facile banalizzare tra noi l'amore, esteriorizzarlo, sentimentalizzarlo, ridurlo a una pia intenzione, se non tante volte una forma mascherata di tornaconto, di possesso, no? Sappiamo. E anche qui il testamento di Gesù è preciso. Il Vangelo traduce amore con dare la vita per i propri amici. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E precisa, sapete qual è il vero amore? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E ricordate l'indimenticabile parabola del Samaritano, no? Gli amici chi sono? Gli amici sono tutti quelli a cui noi ci avviciniamo facendoli amici. Questo è l'amore. Dare la tua vita per fare dell'altro l'amico. Colui al quale ti fai vicino, chi è il mio prossimo? Colui del quale tu ti fai prossimo, il più piccolo di questi miei fratelli. Cioè lo spostarsi. Andate. Avete sentito come finiva il Vangelo? Andate, no, rimanete, accogliete la parola e andate a far frutto, no? Lo spostarsi, l'andare verso colui che è lontano per dargli la nostra vita, per offrirgli uno spazio in cui possa esistere da uomo, perché nessun uomo può esistere senza il riconoscimento dell'altro. Fare sto mestiere di riconoscere umanità nell'altro, questo è l'amore. E questo è l'amore come quello di Cristo. Tutta la rivelazione cristiana, tutta la scrittura, non è altro che questo racconto dello spostarsi di Dio verso di noi. È questo porre in noi la sua dimora perché noi troviamo la nostra dimora in Lui. E noi poi tutto questo lo chiamiamo incarnazione, redenzione. Questo lungo e instancabile viaggio di Dio in Gesù Cristo nella storia umana per unirsi a ogni uomo. Cioè quando diciamo credo in Dio Padre, Creatore, credo in Lui che si è fatto uomo, che ci ha redenti, è morto per noi, è risuscitato. Diciamo sta roba qui, il cammino concreto con cui Dio si fa incontro, si sposta dal suo essere uguale a Dio. Per avvicinarsi ad ogni uomo e per dare dignità umana di figlio, appunto, ad ogni uomo. Questo è l'amore. E questa è la missione che ci affida. Questo è l'invito che ci fa. Questa è la missione di cui vuol renderci partecipi. Io ho scelto voi e vi ho costituiti nella dimora. Beh, perché siamo qui stasera nella dimora? Nel santuario, per essere accolti nella parola di Dio, che è il testamento di Gesù, è la Pasqua di Cristo, no? È la parola di Dio che è Gesù. Vi ho costituiti, ho scelto e vi ho costituiti, perché andiate, vi spostiate verso l'altro, lo spostamento, e portiate frutto, e il frutto è un dimorare in Dio. È un accompagnare Dio verso l'altro e permettere a Dio di prendere dimora e permettere al regno di Dio che venga, che sia fatta la sua volontà, che il suo nome sia santificato dalla parola dell'uomo. Ecco, mi pare questo quello che ci rivolge questa sera il Signore. La proposta che ci fa di stare uniti a Lui, per questo siamo venuti a Messa, del resto, per unirci un po' di più a Lui, no? E Lui ci propone di stare in comunione con Lui, la comunione che grazie a Cristo è comunione con il Padre e con lo Spirito che abbiamo incessantemente invocato nella prima parte della Messa e che poi invocheremo sul corpo di Cristo e sul corpo dell'Assemblea, perché questa è l'Eucaristia, una grande invocazione allo Spirito. Perché trasformi il nostro corpo nella dimora di Dio. E in forza di questa comunione il Signore ci invita a lavorare, a far frutto. E il frutto è far comunione tra noi. Beh, qui parte il dramma. Perché queste sono tutte creature bizzarre, poverine, sono tutte creature, come si dice, fragili, sono tutte interessate al loro cerchietto, hanno paura, no? Siamo così, insomma, no, 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 non credo che sia sprezzante questo modo di guardarci, insomma, quando vedi questa idea di Dio, lo senti che siamo impari, ci manda appunto a creare legami, a diffondere fiducia, a rendere vicini i lontani, a rendere amici i nemici, ad aiutare i deboli, a consolare gli afflitti. Ci invita a fare come Lui, a essere Suoi discepoli, Suoi amici, a dare la vita perché gli uomini diventino amici. La proposta è grande, grandissima, e per questo ci vergogniamo quando ci troviamo, cominciamo subito a dire: guarda Signore, prima che Tu parli, confesso, perché Tu mi hai dato la vita, ma io faccio già fatica a tenerla lì, la scodellina di cioccolata che io sto cercando di leccare più che posso finché dura, farla durare, è già tutto lo sforzo, ce lo metto quasi lì, ma Tu addirittura invece mi avresti dato la vita per diffonderla, per sollevarla, per creare, per tirare legami, per aiutare chi, per far comunione, no? La proposta è grande e noi abbiamo paura di non crederci. Ci sembra troppo esigente per alcuni versi, ci sembra soprattutto troppo grande e difficile per noi. E però siamo venuti qui, penso il senso della preghiera che facciamo sia questa, no? Siamo venuti qui ancora una volta perché sta roba qui ci stupisce tutte le volte. Insomma, che Dio abbia pensato queste robe per noi è proprio incredibile. E quindi quando succede che ti trovi addosso una stima che tu non meriti e sei riconoscente e dici: ma non lo meritavo. A me, credo, veniamo anzitutto per ringraziare il Signore di essere l'unico a considerarci così bravi, così degni, così alti, no? Destinati a compiti così importanti. E mentre lo ringraziamo, gli chiediamo che un po' delle nostre paure ci aiuti a vincerle, no? Ci aiuti anche a vincere quel sottile disprezzo che noi abbiamo per noi stessi, che è il vero verme che abbiamo addosso. Cioè, noi crediamo troppo poco all'uomo, e questa è la mancanza di fede. Ci crediamo in quella maniera ridicola di chi sta lì allo specchio, ma non ci crediamo in queste cose grandi, appunto, no? Quindi chiediamo al Signore che addomestichi le nostre paure e resistenze e ci dia un po', magari un po' anche stasera, un po' del suo amore.